E siamo collegati con Antonino Carillo, frate francescano. È una gioia risentirti e rivederti, Antonino. Benvenuto.
Grazie. Benvenuti. Bentrovati a voi, grazie a tutti.
Allora, Antonino, questa ogni tanto mi vengono delle idee o comunque dei versi biblici che mi piace approfondire con te, perché tu sei innamorato della parola di Dio, quindi trovo in te la persona giusta con cui condividere alcuni brani biblici, proprio per capire un po' meglio, visto che tu conosci le lingue con cui è stata scritta la Bibbia. Allora, Antonino, oggi vorrei un po' parlare della lode. Ci sono dei salmi che fanno capire che lodare Dio conviene a noi, cioè è una cosa che noi facciamo nei confronti di Dio, ma che in realtà fa bene a noi. Ma è vero? Cioè, ti risulta dal testo sacro, proprio dal testo originale, una cosa del genere? E nella tua esperienza?
Allora sì, conviene significa è giusto e santo. Perché conviene a noi? Prima di tutto dà la risposta alla domanda: ma perché bisogna pregare e ancora maggiormente di più prima lodare il Signore? Perché è conveniente per noi. In che senso? Nel senso che prima di tutto la lode deve partire fondamentalmente dalla nostra condizione di creature fragili nei confronti del mistero della vita, ma soprattutto nei misteri di Dio. Quindi quando noi ci troviamo di fronte alla vita, e questo è pedagogico, guarda, noi dobbiamo imparare a dire: io non capisco determinate cose, però sono belle perché fanno parte di un progetto divino, e quindi lodare. Ecco, e questo è bello, cioè ci richiama la nostra realtà creaturale di persone limitate, create da Lui, e quindi tutto quello che Lui permette o tutto quello che Lui dice della nostra vita e nella nostra vita va prima di tutto lodato e ringraziato. Noi tutti i giorni, no, preghiamo il Padre nostro, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra, dove quel sia fatto, genoito, no? Agiasteto to onoma su, el teto e basilea su, geneteto, quel diventare, quindi sia fatta, cioè diventi lode nella nostra vita, nella nostra esistenza. Quindi prima lodare e poi tutto il resto appresso.
Bella questa cosa, quindi diciamo leggere o vivere, no, quel sia fatta la tua volontà, che proprio questo diventi lode, cioè che quello che facendo, se Dio fa la sua volontà in noi e noi vogliamo veramente pregare il nostro Padre come Gesù ci ha insegnato, ogni cosa che Dio compie nella nostra vita deve procurarci lode, cioè deve farci scaturire, no, portarci alla lode.
Perché siamo eletti da Lui, amati da Lui fin dall'eternità, come ci dice San Paolo, no? Ci ha predestinati ad essere Suoi figli adottivi. Se noi ci fermassimo questo, ogni giorno della nostra vita dovremmo solo ringraziare Dio, al di là di tutte le guerre, di tutto quello che volete voi. Bene, e lì è l'impegno della battaglia. Battagliamo con la lode, piuttosto che con la rabbia, battagliamo con la lode. Battagliamo. Ecco, Gerico è stata espugnata con la lode, con uno squillo di tromba, con un urlo di guerra, che era Teruah, e sono cadute le fondamenta di Gerico. Ecco, hanno lodato, hanno fatto il circuito della città 7 volte per 7 giorni, e quello è un modo per lodare, per esultare.
C'è un salmo, mentre tu dicevi queste tue parole, il salmo 149, dove insomma parla della lode proprio come un combattimento, no? Come un'arma. Allora dice: esultino i fedeli nella gloria, cantino di gioia sui loro letti, abbiano in bocca le alti lodi di Dio, una spada a due tagli in mano per far vendetta delle nazioni, infligge castighi ai popoli. Questa spada a due tagli a me fa venire in mente la parola di Dio, non una spada vera e propria, le lodi di Dio e la parola di Dio sulla mia bocca per infliggere castighi e far vendetta. Vedi, una vendetta diversa rispetto alla...
Precisamente, non è la vendetta come la intendiamo noi, anche se c'è un antropomorfismo magari che ci può lasciare perplessi. La spada a due tagli è la stessa spada, ecco, lo stesso riferimento che fa San Paolo, che arriva, no? La spada di Dio, la parola di Cristo è come una spada a doppio taglio, arriva fino alla giuntura tra lo spirito e l'anima. Ecco, e quella è la spada che noi dobbiamo avere, e le vendette, e quello è l'ammonizione nei confronti, gli ammonimenti nei confronti dei peccatori, le vendette. Non c'è miglior vendetta del perdono, ma non il perdono a prescindere, ma anche la verità, che è fondamentale. La verità è un castigo, diciamocelo. Quando una persona sta nella verità, e porta la verità a chi è nell'errore, per quella persona è un castigo, dice mamma mia, è uno schiaffo in faccia. Non so.
È più pungente, più pungente di qualsiasi spada. E se non sbaglio, anche nell'Apocalisse, quando si parla di Gesù, no? Mi pare che si dica che dove si vede con queste vesti, no? Anche che sono vesti rosse, c'è questa spada che esce dalla sua bocca, no? A doppio taglio. Cioè il Signore quando parlava la spada che usava è proprio la parola di Dio, cioè la parola del Padre.
Esattamente, una delle visioni più belle di Giovanni a proposito dell'uomo vestito, no, con la cintura d'oro, con la spada che gli esce dalla bocca a doppio taglio. È una spada, allora, perché doppio taglio e non perché il doppio taglio
penetra di più, penso,
quando si infila, quando penetra taglia tutto, non può, è capito? Non lascia un organo intatto. Cosa significa questo? Significa che la parola ti rivolta dentro, ti contorce, ma ti dà anche la gioia, perché è bella la sofferenza della parola come ricerca della verità, che è una sofferenza d'amore, non è una sofferenza intesa come, diciamo così, come limite.
Mm-hmm. Allora, il testo precisamente, per essere proprio precisi, no? Era Apocalisse 19, siamo al verso... dall'11 in poi, dove dice appunto questo cavallo bianco, colui che lo cavalcava è fedele veritiere, poi al versetto 15 dice dalla bocca gli usciva una spada filata per colpire le nazioni che egli le governerà, eccetera eccetera. Quindi c'è questa veste,
il capitolo
19, capitolo, no? E parla 19, di questa spada affilata che esce dalla sua bocca. E poi lui si chiama fedele veritiero, no? Proprio il nome che viene dato.
Esattamente.
Esatto, e il suo nome, esatto, ancora al versetto 13, che ha una veste bianca, una veste tinta di sangue, il suo nome la parola di Dio, e dalla sua bocca esce questa spada, quindi
sì,
c'è questo ritorno.
Sì, infatti qua il greco c'ha kai peribeblemenos, cioè avvolto come vesti di un mantello, imation, o di una veste, bebammenon aimati, imbevuto di sangue. Mm-hmm. Che bello. Bellissimo, il sangue dei martiri, il sangue della parola di Dio, ovviamente, no? Che è sparso nel mondo. Ma prima ancora ci sono dei versetti in cui si parla di alleluia. Alleluia,
sì, sì.
No? Che cantano l'alleluia. Ecco, c'è sempre la liturgia della lode. Noi ci alziamo la mattina presto per pregare, ma noi non preghiamo per chiedere, ma preghiamo per ringraziare. La preghiera serve per innamorarsi, non serve per chiedere soltanto, perché se solo una richiesta sembra quasi un jukebox.
Eh sì, infatti. E poi la richiesta la vogliamo esaudita, no? Come vogliamo noi. Conviene, è importante lodare attraverso la parola di Dio, perché i salmi, ad esempio, fanno parte della parola di Dio, e lodare attraverso i salmi ci può sicuramente ispirare. Ma lodare conviene, lodare fa bene, ma insomma, spiegaci un po', forse andando a qualche termine ebraico.
Andiamo proprio in qualche radice, proprio nella radice etimologica del verbo hada, che questo è bellissimo, no? Perché noi abbiamo quel salmo in cui si dice, no, lodate il Signore perché è buono, eterna è la sua misericordia, hodul Adonai ki tov ki leolam chasdo, e poi c'è tutta quella litania in cui si loda, lodate per questo, lodate mm-hmm. per quello. Ed è bello perché quella radice poi nell'accezione moderna è entrata a far parte nel linguaggio comune israeliano per dire grazie, todà, che significa ringraziare Dio per te, per quello che hai fatto, cioè io ringrazio te, lodo Dio attraverso il bene che hai fatto. Questa è bellissima, mm-hmm. questa cosa. E che cosa ci porta questo? Ci porta a restituire il bene che il Signore ci ha permesso di fare. E quindi noi abbiamo fatto del bene, quel bene non ci appartiene, lo restituiamo, e quindi la lode sta nel restituire il bene che noi abbiamo fatto. Ti ringrazio per avermi dato l'opportunità di fare del bene. E questa è una lode, mm-hmm. ovviamente. Vero o no?
Assolutamente,
il sacrificio
portare
della lode
all'origine, no, portare l'origine alla lode, cioè colui che comunque l'ha praticata attraverso di noi.
Esatto, esattamente. Tutto ciò che si oppone alla lode invece è la lamentela, mm-hmm. no? Anche qui, cioè la lamentela sterile, vuota, perché anche nel grande libro dei Salmi, per gli ebrei il libro dei Salmi, proprio perché è suddiviso, ti ricordi, lo facemmo a suo tempo, ormai, è la piccola Torah, perché è suddiviso in cinque libri, come la Torah, per gli ebrei anche nei Salmi c'è il Salmo della lamentazione, ma è una lamentazione che si apre sempre alla speranza, non è mai fine a se stessa. Quindi lodare anche quando noi vogliamo lamentarci. Signore, sono stanco, sono sfinito, fa caldo, ma perché hai creato il caldo? Però ti ringrazio lo stesso perché sono vivo.
Geremia ne sapeva qualcosa, no? Di lamentazioni, ne aveva viste tante,
Esattamente,
però nel suo libro, che poi non è molto lungo, grazie a Dio, non ha fatto un libro, cioè non sono tanti i capitoli, e lui dice, voglio richiamare alla mente che comunque le tue misericordie non sono finite. Quindi anche quando lui si lamenta della
precisamente.
sofferenza, poi dice, ma comunque le tue misericordie si rinnovano ogni mattina, quindi grazie.
Esatto, esattamente. Questo vale pure per Giobbe, quando lui entra proprio in tensione, in singolar tensione con Dio. Dio gli mostra tutta la creazione, no? E gli dice: ma tu ci sei, ma tu eri presente. Allora, quella creazione non è uno schiaffare in faccia che lui è grande e Giobbe deve soffrire, ma riportarlo alla giusta dimensione, in quella sofferenza misteriosa, tu lo guarda il creato. E loda il Signore, perché c'è un progetto più bello, più grande di quella sofferenza. Questo è bello.
Eh sì,
Se avessimo la possibilità tutti i giorni di avere questa coscienza,
sì.
saremmo veramente
L'esperienza di Giobbe è
bello.
un'esperienza importantissima perché lui stesso dirà che attraverso quella sofferenza ha imparato a conoscere Dio. Prima l'aveva solo ascoltato,
Infatti, io
sentito
prima non ti
dire.
conoscevo. Ecco, bello questa. Prima non ti conoscevo, ora i miei occhi ti
Ti vedono.
vedono,
Io
ti
t'avevo
vedono.
sentito parlare di te, cioè una cosa lontana, ora io ti ho visto.
Lontano.
Quindi
Poi ti ho visto.
quindi questa sofferenza che nelle mani di Dio diventa, diciamo, un motivo di
Lode.
crescita spirituale,
Di gioia,
che
di
non è la
lode.
sofferenza che Dio ci porta, ma è il male che ha portato la sofferenza a Giobbe, ma Dio ha trasformato quella sofferenza in motivo di grande ricchezza per
Esatto,
Giobbe.
esattamente.
E
Esatto.
volevo chiederti, quando andiamo ad esempio nel Salmo 146, versetto 1, nella versione Diodati, ad esempio, dice che lodare Dio è piacevole ma anche conveniente. Volevo, diciamo, sapere se il conveniente sta nel testo originale o se è una traduzione, insomma, un po' più
140? Chiedo scusa. Ok,
147, 147.
sì. Allora, l'ebraico ha Alleluia da Hallel, che appunto, che significa, da cui viene anche Tehillim, cioè Hallel è l'espressione anche sonora della lode, quindi battito di mani, no,
Sì.
tutti quei gesti di, ecco, perché buono, cantate al Signore, perché Kinaim Nava. Tehillah, no, dice che è dolce, Naim, e Nava è bello, è conveniente, bello. Qui è Nava che significa bello e dolce.
Bello e dolce.
Sì, bello e dolce. Tehillah, la sua lode, dare lode. Quindi la convenienza dove sta? Sta che ci porta dolcezza, ci porta bellezza. Ecco, in questo
Quindi
senso.
noi, quando noi abbiamo il
Forse
cuore amareggiato, l'amarezza del nostro cuore può essere addolcita dalla lode a Dio, no? Porta questa lode, non
esatto,
siamo.
conviene lodare e non stare zitti. Ecco, il contrario della lode è il mutismo, non è nemmeno la lamentela, ma il mutismo è pericolosissimo. Mutismo, non silenzio, mutismo. Quando uno è muto, cioè non parla, non dice nulla, è chiuso in se stesso, no? Si ripiega su se stesso. Invece la lode deve alzare lo sguardo, deve alzare le mani, deve guardare al cielo, che è diverso, cioè sull'infinito, e misurare quell'infinito con la propria finitezza, con la propria fragilità, e lodare la polvere che siamo noi, loda il Signore che è infinito.
Antonio, in questo momento, no, ti chiedo di dare un tuo breve messaggio. Quante persone si trovano forse in tanta amarezza per tante cose? Può essere la salute, può essere l'aspetto economico. come possono far arrivare questa dolcezza attraverso i salmi e la preghiera per chi è scoraggiato e non vede nulla, è buio assoluto.
Esatto, e qui a chi se hanno acceso una piccola, piccolissima fiammella della loro fede, ecco, combattino in questo buio a mantenerla viva e non disperino. C'è un padre della Chiesa ortodosso, Silvano dal Monte Athos, che diceva: tieni il tuo spirito anche all'inferno, ma non disperare. Cioè, a volte ci sembrano le tenebre più grandi di noi, no? Quasi come se ci volessero inghiottire. Mm-hmm. Non stiamo attraversando un bel periodo. È un periodo in cui tutti si impegnano a dipingere la vita in negativo. Invece noi abbiamo questa fiammella che è la fede, anche piccola, manteniamola accesa. Ecco, io direi di guardare più alla fiammella che al buio che è intorno a noi. Quando siamo in una zona buia e abbiamo una torcia, noi calamitiamo la nostra attenzione sulla torcia, non sul buio che è intorno.
Sì, perché così possiamo vedere la strada, per poter vedere la strada.
Esattamente.
Perché se guardiamo il buio,
cadiamo.
E
voglio lasciarvi proprio con le parole del Salmo che dice, il 118, che dice: Ner raglai dvarecha, lampada per i miei passi è la tua parola. La lampada dei passi, perché nell'antichità, come anche a Pompei, nell'antica Pompei, c'erano quelle lucnos, quelle lampadine piccole ad olio che servivano per illuminare i passi, quindi venivano messe, venivano appoggiate, cioè il modo con cui si teneva una lampada, non in alto, ma in basso, per vedere i piedi dove
andavano,
dove si posavano, dove andavano a posarsi. Ecco, però era una lampadina piccola, cioè una fiammella piccola. Ecco, anche una fiammella piccola, catalizziamo quell'attenzione,
su quella
non disperiamo mai.
Quindi quella fiammella piccola, che questa parola, quindi andiamo ai salmi, andiamo alla vita di Gesù, leggiamo la scrittura, perché è lì che
esatto.
Troviamo questa fiammella. Grazie Antonino, esatto. Buona giornata,
ciao,
alla prossima.
Grazie a voi, buona giornata.